Resti mortali. Dalla nona raccolta di novelle per un anno. Questa registrazione Legamus è di dominio pubblico e può essere distribuita e adattata liberamente. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito legamus.eu. Registrazione di Isairon. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Resti mortali. Disperazione dei nipoti, che pur gli dovevano volere un gran bene se, dopo che s'era spogliato per loro di tutto il suo, ancora avevano tanta sopportazione di lui, il signor Federico Biobin, zio Fifo, come lo chiamavano. Si alzava col lume e subito, zitto zitto, piccolino com'era di statura, col testoncino a pera che gli illustrava, calvo fino alla nuca, una ventina di duri peluzzi ritinti, 10 per parte, drizzati sul musetto da topo. Si metteva a frugolare per casa, sorsando, soffiando, dando smusatine, come per tenere in continuo esercizio d'esplorazione il naso puntuto, le labbra armate di quei 20 spunzoncini, finché, all'improvviso, tutta la casa non sobbalzava dal sonno, o per un rovinio di scodelle dalla piattaia in cucina, o di casse che crollavano a catafascio nel ripostiglio. Accorrevano tutti, chi in camicia, chi in pigiama, chi in sottana. «Zio, che hai fatto? Che è stato?» dava le risposte più inaspettate. «Niente, sento puzza di mobili vecchi». Ma come se tutto quel fracasso non l'avesse fatto lui e non l'avesse nemmeno sentito, e placido e un po' seccato parlasse ancora dal silenzio che c'era prima nella casa. Non lasciava giorno senza che ne facesse una. E il bello si era che i fastidi che dava, i dispetti che faceva, per cui le budella ai nipoti, alle serve, si ritorcevano dentro come una fune. Lui li chiamava servizi, capace di stare giornate sane in cucina a ritagliare e tentar di incollare striscioline di carta per medicare un vetro rotto della finestra a usciale che dava su una specie di ballatoio dov'era puzzolentissimo il casottino del cesso. La cuoca si dannava. «Ma lei che sente la puzza dei mobili vecchi, o non la sente codesta del cesso?» Non la sentiva quella, e seguitava, sorsando, soffiando, smusando, a tentar di incollare quelle striscioline di carta. E ora, eccolo giù in giardino, infuriato contro un'ala del cancello che, interrata, non voleva più andare né avanti né indietro. Illividito dalla congestione e con le vene del cranio che gli scoppiavano, dava certe scrollate che le braccia, appena i ferri del cancello brandivano in contrasto, pareva gli si dovessero staccar nette dal busto. I nipoti gli gridavano dalle finestre: «Smettila, zio! Non vedi che non s'apre?»
«La smetto? O io l'apro o ci crepo!»
Non l'apriva e non ci crepava. Veniva su, tutto slogato, in un bagno di sudore, presentando le manine ridotte una pietà, perché gli fossero unte d'olio e fasciate. Quando poi era stanco di farne i suoi di casa, usciva e si metteva a far dispetti alla gente per via. Per esempio, certe giornate che pioveva di rotto, andando a pigliarsi apposta sull'ombrello lo sgrondo di tutte le case, con un'aria così parlante di farlo per dispetto, che veniva la tentazione a chi gli passava accanto di strapparlo per un braccio accosto al muro. Il piacere maligno che sotto sotto ne provava gli faceva arricciare agli angoli il labbro con tutti quei suoi 20 peluzzi irti, quasi in un digrignamento appena percettibile di cagnolino bizzoso. L'ultimo fu quello della spolverina grigia dal pagà, comperata per veste da camera. Quando i nipoti, ridendo della compera, gli fecero notare che era una spolverina da viaggio, quella. «Da viaggio? E allora parto.
Parti? Dove vai?
A Bergamo, da Ernesto, a salutarlo prima che vada a Genova a imbarcarsi per l'America.
Non ci fu verso di rimuoverlo più da quel ticchio di partire lì per lì. Anzi, che la sua visita, per quel povero Ernesto, dovesse essere un gravissimo imbarazzo, piuttosto che un piacere, nel trambusto in cui doveva trovarsi alla vigilia di salpar per l'America, ragione di più, e che il medico gli avesse ordinato di star tranquillo e non strapazzarsi per la sclerosi cardiaca di cui era affetto, ragione di più, anche questa. Voleva morire. Ma come? A Bergamo. Morire a Bergamo. Mentre Ernesto vi spiantava la casa. Sì, signori, morire a Bergamo, nella casa spiantata. Partì con quella spolverina grigia. E purtroppo la minaccia di quel pericolo che i nipoti di Roma, senza appunto crederci, gli avevano fatto balenare per trattenerlo, s'avverò. La notizia fulminea della morte di zio Fifo lo stesso giorno che arrivò a Bergamo lasciò quasi basiti i nipoti di Roma per il fatto che, pur senza crederci, l'avevano preveduta e che, pur avendola preveduta, per quel non crederci, avessero lasciato partire lo zio. Di quest'ultimo dispetto ai nipoti lontani e dell'altro ancor più acerbo al nipote vicino, là a Bergamo, zio Fifo, in mezzo alla confusione della cassa tutta sossopra per lo sgombero, stecchito sul lettino di ferro, con la sua brava spolverina grigia da cui spuntavano i due piedini giunti, più che soddisfatto, pareva ora felicissimo. Tra gli altri mobili della camera scostati dalle pareti e fuori di posto, comodissimo, comodissimo ci stava lui, su quel lettino di ferro che nessuno, finché ci stava lui, avrebbe potuto toccare, coi quattro ceri accesi, due da capo, due da piedi, le manine intrecciate sul ventre che gli si era un po' gonfiato. Pareva proprio che sorridesse, sornione, con gli occhi chiusi e coi venti spunzoncini ancora drizzati sul musetto da topo. Difatti, il compito di venire a morire a Bergamo per maggior ristoro del nipote Ernesto in partenza per l'America, lui lo aveva assolto. Ora toccava agli altri quello di rimuoverlo di lì, o per seppellirlo nel cimitero di Bergamo, o per rispedirlo a Roma, se lo volevano là, nella tomba di famiglia. Stimò più sbrigativo il nipote Ernesto rispedirlo a Roma e lasciare ai cugini la cura e il resto delle spese per i funerali all'arrivo. Aveva i minuti contati. Sarebbe arrivato a Genova appena in tempo per imbarcarsi. Malauguratamente, però, nel fare la spedizione, credette che l'uso della frase «resti mortali», invece della cruda parola «cadavere», fosse lecito, come era certo più gentile e pietoso, e se ne volle servire. Forse a compensare il povero zio di tutte le imprecazioni che gli aveva scagliate per essere venuta a buttarglisi morto tra i piedi in un frangente come quello. Ora, ai nipoti di Roma, venuti alla stazione a ricevere il feretro, con molte corone di fiori e un magnifico carro funebre di prima classe a quattro cavalli, e più di un centinaio di amici e conoscenti e rappresentanze di sodalizi con labari e bandiere, e il parroco per la benedizione alla salma, e due belle file di monache e chierici con le candele in mano. Appunto, per l'uso gentile e pietoso di quella frase, l'ufficiale di dogana presentò una bolletta gravata da una multa di parecchie migliaia di lire.
Multa?
E perché?
Falso in denunzia.
Falso? Che falso?
Ma credono loro signori che si possa impunemente denunziare un feretro come resti mortali? I resti mortali sono un conto, un mucchietto d'ossa e di cenere in una cassettina di latta, e pagano per tali, secondo una loro tariffa. Un feretro è un altro conto. Per quanto piccolo, bisogna che paghi come feretro, altra tariffa.
Protestarono i nipoti che intenzione di frode nel cugino Ernesto non poteva esserci stata, ma, anche ammesso e non concesso che ci fosse stata, la multa, semmai, doveva pagarla chi aveva spedito e non chi riceveva. Erano pronti a pagare il di più della spesa, secondo la tariffa,
trattandosi realmente di un feretro e non di resti mortali, benché la distinzione potesse parere a prima giunta sofistica. Ma, a ogni modo, la multa no, no e no. Non avevano nessuna colpa, loro. Il cugino Ernesto era partito per l'America e responsabile dello sbaglio. Non diciamo frode, per carità. Restava allora l'ufficio di spedizione alla dogana di Bergamo, che s'era ricevuto occhi chiusi e aveva inoltrato, come resti mortali, un feretro intero. Per placare il capostazione, chiamato ad armanforte l'ufficiale di dogana, i nipoti si mostrarono disposti a scusare, del resto, anche l'ufficio di spedizione della dogana di Bergamo, informando che il cugino Ernesto doveva aver spedito in quei giorni chissà quanti colli, per cui, sapendosi in città che egli era sul punto di lasciare l'Italia per sempre, quell'ufficiale di dogana, addetto alla spedizione, facilmente aveva potuto supporre che spedisse anche i resti mortali di qualche parente sepolto da tempo nel cimitero di Bergamo, per non lasciarli colà. La colpa, in questo caso, si riduceva soltanto a una mancata verifica. Gli volevano far pagare la multa per questo? Ecco, ma a lui sempre la multa, se mai. Mica loro che non c'entravano né punto né poco. Mentre così si discuteva nell'ufficio di dogana, fuori nello spiazzale quelli che erano venuti per l'accompagnamento funebre vestiti di nero in tubino, s'erano ritratti e impalati in fila, gomito a gomito, a ridosso al muro, per ripararsi da un terribile sole d'agosto, prossimo al meriggio. C'era, a malapena, lungo quel muro, un filo d'ombra che non arrivava a riparare fino alla punta neanche i piedi. E davanti, tutte le cose, a quella vampa di sole, abbarbagliavano. Così, tutti impalati, con gli occhi fuori del capo, guardavano l'enorme carro funebre, rimasto in mezzo allo spiazzale, là, ferocemente nero e dorato, e pareva ne avessero un formidabile incubo, come di quelle monache che se ne stavano impassibili, occhi bassi, così infagottati in quelle loro tonache di pesantissimo panno marrone, con quel cappuccetto nero a capanna in capo, tutte bene appettate sotto il modestino bianco insaldato, e le candele accese in mano. Dio, quelle candele, la cui fiamma nel sole non si vedeva, e se ne vedeva invece il fumighio tremolante. Ma che avveniva? Perché non portavano il feretro? Che s'aspettava? Alcuni, più impazienti, andarono a sentire. Poi, a poco, tutti, tranne il cocchiere sul carro funebre, le monache, i chierici e i portatori dei labari e delle bandiere, entrarono nel fresco delizioso dell'ufficio della dogana, che era un alto e vasto magazzino ingombro tutto intorno alle pareti, di casse rammontate e di balle e di colli. Vi rintronavano i gridi della contesa tra i nipoti del morto da una parte e il capo stazione e gli ufficiali di dogana dall'altra. Gli animi s'erano accesi. Il capo stazione era irremovibile. O pagare la multa o niente feretro. Il maggiore dei nipoti, furibondo, minacciava che glielo avrebbero lasciato lì. Non era mica merce, un morto, che si potesse rivendere all'asta. Volevano vedere che cosa il capo stazione se ne farebbe. E il capo stazione sghignazzava e rispondeva che, chiesta ne licenza a chi di dovere, lo avrebbe mandato a seppellire con due facchini, e che poi, a far pagare le spese e la tariffa e la multa, ci avrebbero pensato con comodo gli uscieri. Un fremito di indignazione accolse questa risposta, e allora l'altro nipote, confortato dal consenso di tutti, lo diffidò dal farlo. Avrebbe chiamato responsabile l'amministrazione dei danni morali e materiali, perché non era mica un cane il loro zio da essere mandato a seppellire in quel modo. C'erano là centinaia di persone venute a rendergli meritati onori funebri, labari e bandiere di sodalizi, un carro di prima classe, un santo sacerdote, monache e chierici con più di 40 candele. E i due nipoti, rossi come gamberi, con le camicie bianche che, nello scompiglio dell'esagitazione, strabuzzavano loro dalle maniche nere e perfino di sotto il panciotto, tutti tremanti per lo sfogo violento e piangenti dalla rabbia, furono condotti via. Ora, quell'incubo di carro funebre che se ne andava vuoto e traballante, diretto alla rimessa, e quelle monache e quei chierici che capovolgevano le candele per smorzarle in terra, diedero a tutti, anche ai nipoti, in quell'animazione insolita, un senso di leggerezza, come se zio Fifo, mandato a monte il funerale, non fosse più morto. Ma si poteva veramente dir morto zio Fifo se seguitava a fare con tanta pervicacia ciò che aveva sempre fatto in vita? Dispetti a tutti. So bene che non si è mai dato il caso che un morto si sia staccate le mani dal petto per cacciarsi una mosca dal naso. Ma per zio Fifo, riparato dalla doppia cassa di zinco e di noce, là sotto agli occhi del capo stazione, rimasto solo nel magazzino della dogana a grattarsi la testa, mi par proprio lecito immaginare che se le sia staccate davvero quelle sue gracili manine dal petto per darsi contentone una bella stropicciatina. Fine della novella. Resti mortali.